Rieccoci qua con il podcast più bello di tutti, sia su Spotify che su Google Podcast, ma in questo caso non è solo un podcast audio, nonostante poi troverete questa registrazione in replica nei prossimi giorni, ma è anche un video podcast perché siamo live sul nostro account Facebook. Per nostro intendo l'account Facebook di Reartù Edizioni. Perché lo ricordiamo per chi fosse un fan dell'ultima ora, il Lettore Rampante è un podcast targato Re Artù Edizioni e Cal Edizioni, un podcast che parla di libri, di letture e in alcuni casi si divaga anche, perché avrete notato che abbiamo incominciato a pubblicare anche le nostre presentazioni letterarie versione podcast e in più ci sono le nostre sfide, il nostro Fightbook, arrivato alla terza sfida, al terzo scontro, e quindi diciamo che dopo le precedenti battaglie su I Promessi Sposi e su Misery, in questo caso ci buttiamo per chiudere questo trittico, per chiudere questa prima fase del Fightbook. Chiudiamo con il nostro amato bardo William Shakespeare, e questa volta saremo io e Fabrizio a confrontarci con Irene Giudice. Io saluto Fabrizio e Irene.
Ciao, ciao a tutti. Ora sono nella trasmissione, dice, va bene, posso salutare.
Esatto. E anche Irene che
Sì, no,
non.
io abbiamo detto un ciao in stereo praticamente, quindi
Ok,
ben
perfetto,
trovati.
perfetto. Allora, un'altra annotazione importante: da adesso in poi il podcast sarà sia audio che video con le nostre live sul canale Facebook. Lo troverete comunque, come dicevo prima, su Spotify e su Google Podcast. E in più ci sarà qualche volto nuovo perché il nostro staff e la nostra squadra podcast si allargherà. E poi, dulcis in fundo, prima che partiamo con le domande di Irene, con la sfida fratricida shakespeariana con Fabrizio, spariamo subito il colpo di scena, la bombetta, ovvero la terza stagione del nostro podcast Il Lettore Rampante partirà ufficialmente tra 2 settimane e l'episodio che aprirà questa terza stagione del Lettore Rampante sarà dedicato a Il Trono di Spade. Visto che comunque c'è House of the Dragon che imperversa su Now e su Sky, mi sembra giusto omaggiare il grande Martin e il suo Trono di Spade, che poi sarebbe in realtà le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Quindi, dopo tutto questo mega preambolo, io passo la palla a Irene e quindi cominciamo a giocare, cominciamo a sfidarci su Shakespeare.
Eccoci. Allora, vabbè, intanto abbiamo scelto una delle opere simbolo del caro Shakespeare, che è l'Amleto. Penso che sia una delle opere più rappresentate, più discusse, su cui sono state fatte più analisi. Insomma, poi sarà una bella sfida perché vi vedo entrambi molto preparati su Shakespeare, anche, diciamo,
Ma
in
guarda, così
precedenza.
sulla fiducia mi vedi preparato.
Sì, no, perché li ho visti anche, abbiamo già parlato di Shakespeare, quindi so che è comunque un autore che conoscete. Non so, adesso giudicheremo delle domande se magari siete preparati nello specifico su Amleto, quindi vedremo.
Io vorrei far vedere una cosa che ho già fatto vedere qualche giorno fa, qualche ora fa, più che giorno fa, durante la presentazione di Atomi Pop. Di Daniele Castiglioni, tra l'altro un libro meritevole, quindi se state ascoltando questo podcast o ci state vedendo, recuperatelo. Atomi Pop di Daniele Castiglioni, Re Artù Edizioni. E durante la presentazione feci questo scuppetto, mostrai questa chicchetta, ovvero la terza edizione dell'Amleto di Guglielmo Shakespeare.
Ma
Quando
dove l'hai
ancora si
recuperata?
italianizzavano i nomi.
Esatto.
Dove l'hai recuperata
è stato un regalo perché comunque molte persone che gravitano nel mondo dell'editoria che io conosco sanno del mio amore per William Shakespeare e quindi durante uno scambio di regali mi venne data questa terza edizione in dono dell'Amleto. Ho tre edizioni dell'Amleto, ne ho anche quella, aspettate, vi faccio vedere quest'altra che secondo me è molto bella la copertina.
Che bello. Poi io amo le copertine illustrate, quindi per me insomma, esatto. Gioia per gli occhi.
Esatto. Vai, dai, non voglio
la prima domanda,
non voglio distrarre il mio avversario.
Allora, è una domanda apparentemente semplice, però che può portare a diverse interpretazioni. Allora, secondo voi perché Amleto è una delle opere, diciamo, più lette, apprezzate e reinterpretate, diciamo, di Shakespeare? È comunque una delle più famose, quindi insomma una delle più conosciute, più apprezzate. Se doveste dire un motivo per cui Amleto è una ancora delle opere che, nonostante il tempo passato, è una delle più conosciute e più lette, perché secondo voi?
Chi parte per primo?
Partiamo da Fabrizio, che ha parlato per primo, e poi Riccardo.
Sì, Fabrizio.
Allora, io darò una risposta che forse non vi aspettate, perché secondo me il motivo per cui l'Amleto è così letto, così rappresentato, così dibattuto ancora oggi è la sua ambiguità. Il fatto che sia un'opera che si presenta a moltissimi tipi di interpretazioni diverse, in cui c'è molto, e c'è molto anche di contraddittorio, perché è una delle opere, dal punto di vista della pianificazione, della progettazione, è una delle più lunghe e delle più tormentate di quelle che ha scritto Shakespeare, è anche una di quelle in cui ci sono più omissioni, più intervalli, più interpolazioni. Riccardo prima faceva vedere che lui ha tre edizioni. Le edizioni sono tantissime, perché in realtà lo spettacolo integrale, se uno mettesse dentro tutto, anche le parti che poi spesso vengono espunte dalle edizioni che uno trova in libreria, durerebbe più di 4 ore l'intera rappresentazione. Quindi tutti quanti tagliano quando fanno le edizioni. E quindi secondo me l'ambiguità è il fatto che diciamo il protagonista sia considerato, a seconda del punto di vista, o un inetto incapace di agire, incapace di vendicare il padre, oppure una vittima di una cospirazione, di un mondo al quale non riesce ad adeguarsi. E quindi questa continua altalenanza fa sì che è una figura che si presti a qualunque tipo di epoca, in qualunque tipo di epoca venga letta. E poi anche la presenza di personaggi femminili forti, soprattutto quello della madre di Amleto, che è un personaggio molto, molto bello, molto complesso e anche molto moderno da questo punto di vista. Quindi ecco, riepilogando, l'ambiguità dell'opera in sé, il fatto che dentro ci sia molto e il fatto che Amleto possa essere interpretato secondo una gamma di varietà che lo vede come vittima eroe fino all'interpretazione come inetto incapace di prendere decisioni.
Bene, direi che si parte bene. Tra l'altro poi torneremo sulle figure femminili, quindi insomma già hai dato un input, Riccardo.
Allora io vado con la mia risposta, e il motivo secondo me si racchiude nella sfrenata grandezza di quest'opera, che racchiude tante anime in sé. È un'opera popolare e al tempo stesso profondamente aristocratica, e tocca tanti aspetti della quotidianità dell'essere umano. Si parla di morte, si parla di amore, si parla di tradimento, si parla di famiglia, si parla di intrighi, che poi, citando Game of Thrones, no, visto che sarà il tema trattato, il libro trattato nel prossimo episodio, il primo della terza stagione, anche lì c'è questa politica che trasuda di intrighi. Di conseguenza, credo che la forza di Amleto sia nella sua eterogeneità, cioè è un'opera molto eterogenea, è un'opera che tocca diversi angoli. Potrei anche dire che sono alcuni dei personaggi più belli, più sfaccettati, più complessi disegnati da Shakespeare, sia maschili che femminili. Però essenzialmente la forza di Amleto si racchiude nel suo grondante pathos che si aggancia a tutte le varie tematiche, e sono veramente, veramente tante. Ripeto, c'è l'amore e la morte, un dualismo eterno, ma c'è anche il profondo conflitto familiare, il profondo conflitto sentimentale, il profondo conflitto politico. È un'opera eterogenea. Invece, molte opere teatrali e non tendono a essere nella loro bellezza estremamente omogenee. Anche alcune opere shakespeariane sono omogenee. In questo caso, l'Amleto è proprio l'eterogeneo fatta opera. E quando dico opera, intendo opera al 200%, perché è riduttivo definire l'Amleto un'opera teatrale. Anche perché, giustamente, Fabrizio parlava delle 4 e passa ore. Per esempio, Kenneth Branagh ne ha fatto un adattamento straordinario per il cinema. Quindi, e lì veramente il film dura 4 ore e passa, con un cast incredibile. Di conseguenza, non è un'opera letteraria, non è un'opera teatrale, è un'opera, con la O maiuscola.
Esatto, infatti, diciamo, questo si presta anche un po' alla seconda domanda. Già, insomma, un po' l'avete anticipato, insomma, chi ha parlato comunque di politica, chi ha parlato di un personaggio, comunque di un eroe molto moderno, in alcuni momenti anche di una sorta di antieroe, se così vogliamo dire. Diciamo, la domanda che mi piacerebbe farvi è se voi lo assimilereste a un personaggio moderno, cioè a qualche personaggio di un'altra opera, che possa essere teatrale, cinematografica, di una serie televisiva, perché comunque anche oggi, rileggendo la trama, riguardando comunque un po' tutti gli intrecci, a me sono venuti in mente alcuni riferimenti. Quindi vorrei sapere se anche voi, ecco, avete mai fatto qualche associazione di questo tipo. Prima Fabrizio e poi Riccardo.
Questa è tosta, Fabrizio. Se vuoi mettiamo in pausa il podcast.
Ci vediamo tra mezz'ora.
Ci vediamo tra mezz'ora, troviamo entrambi una risposta valida e poi torniamo.
Se allora no. Faccio la terza e poi passiamo.
No, vabbè, io provo a rispondere così a getto. Allora, sul tema della vendetta, a me viene in mente, diciamo, se intendiamo Amleto come vendicatore, no, che è dominato da una pulsione interiore che in qualche modo deve essere sfogata, mi verrebbe addirittura in mente di per vendetta, cioè di uno che proprio non si ferma di fronte a niente finché non ottiene il suo obiettivo, che è quello di vendicarsi. Se la vedessimo come una tragedia dell'isolamento, cioè come dire, come la reazione di Amleto di fronte agli avvenimenti, che è un progressivo isolamento della società, beh, questo mi ricorda altre opere di Shakespeare, anche se ovviamente il paragone non è moderno, come l'Otello, il Riccardo III, diciamo, personaggi che si isolano per colpa della gelosia o degli intrighi. No, queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Poi non so, forse sì, in effetti uno potrebbe rifletterci più a fondo e trovare qualcosa di più, ancora di più appropriato.
Con B per vendetta hai proprio spaccato una porta aperta, quindi già ti sei guadagnato comunque punto a prescindere, quindi.
Bravo, bravo Fabrizio, mi state emarginando. La prima sfida l'ha vinta Fabrizio, la seconda l'ha vinta Irene, adesso rivince Fabrizio e Riccardo attacca al lupicino.
È ancora lungo il percorso.
No, sto scherzando. Allora rispondo velocemente anche io a questa bella domanda. Faccio i complimenti a Irene perché è una domanda tosta. Io faccio due riferimenti lampo. Il primo che mi viene in mente è Athos dei Tre Moschettieri, parlando proprio di isolamento, perché Athos dei Quattro Moschettieri è quello che tende più a isolarsi, il più spensierato, il più complesso, il più eterogeneo. Torniamo sul concetto di questo termine bellissimo, perché tendenza l'eterogeneità, secondo me ha una... Questo termine ha al suo interno altre definizioni. E poi Athos, anche lui, è sempre in cerca di vendetta. Vendetta verso coloro che hanno tradito la Francia, vendetta verso Milady che l'ha tradito, quindi sentimentale. Quindi Athos ha una rivalsa sia politica come Amleto, ma anche sentimentale come Amleto. Quindi il primo nome che mi viene in mente è il grande Athos, e tra l'altro ne abbiamo già parlato nell'episodio dedicato ai Tre Moschettieri. L'altro personaggio che mi viene in mente, anche se ci sono meno agganci rispetto ad Athos, è Boromir del Signore degli Anelli, un altro personaggio molto conflittuale, sia a livello politico, i suoi problemi con il padre, il fatto di essere il fratello non preferito, ma anche un problema profondamente interno, sentimentale, che lo fa riflettere sulla sua esistenza, a volte anche sul suo essere incapace di agire subito. Il grande problema di Amleto è il suo essere attendista, perché poi la vendetta pulsa nel suo cuore, l'intelligenza pulsa nel suo cuore, anche vincolata all'amore paterno, però è un personaggio estremamente lento, di conseguenza anche per questo poi l'opera dura così tanto, perché le sue macchinazioni sono lente. E anche Boromir lo vedo un personaggio estremamente lento, perché se fosse stato più audace, più rapido nell'azione, probabilmente il Signore degli Anelli si sarebbe sviluppato in una maniera diversa. Poi ovviamente così non è, per volontà del suo creatore e Deus Ex Machina, ovvero Tolkien. Quindi, ammirando profondamente il personaggio di Amleto, non posso che legarlo a due personaggi che amo, come Athos, e stimo, come Boromir.
Bene, insomma, mi sembrano due risposte molto interessanti, comunque nella loro diversità sono... mi soddisfano, ecco, entrambe, quindi io vi dico la mia, chiaramente il fightbook è tra voi, però rileggendo insomma anche tutto questo discorso degli intrighi di corte eccetera, io ho proprio pensato ad House of Dragon, a Game of Thrones, cioè mentre rileggevo Amleto, ho pensato, vedi, forse i tempi poi non sono cambiati così tanto, quindi assolutamente. Poi, tra l'altro, una delle trasposizioni meno evidenti è il Re Leone di Amleto.
Sì, tra l'altro ho pescato un'immagine oggi su Google con Scar che ha il teschio in stile essere o non essere. Questo
esatto,
è il problema.
Esatto, quindi assolutamente. Poi, ovviamente, la prima volta che ho visto il Re Leone io non potevo sapere che fosse in realtà poi la trasposizione di Amleto, però poi rivedendolo sotto questa luce è stata una sorpresa ulteriore, quindi insomma. Allora, la terza domanda in realtà, voi vi siete lamentati della seconda, ma
è peggio,
la terza è ancora più insidiosa. Allora, la terza, io ecco, oggi ne ho approfittato per rileggere proprio il famosissimo monologo, che forse è la parte più insomma conosciuta di Amleto, che è l'essere o non essere. Se volete possiamo anche rileggerlo, così ve lo rinfresco un attimo. La domanda cosa?
Se vuoi lo vado a prendere.
Sì, no, io ce l'ho pronto.
Vai, quindi... vai.
È preparata la ragazza, dai.
preparata. Allora, vabbè, ovviamente non
È
posso
lungo
fare.
comunque, eh? È bello lungo.
Sì, vabbè, comunque, se volete lo leggiamo tutto, se no.
Facciamo che lo leggiamo magari un pezzo uno, un pezzo l'altro, non lo so.
Va
Io
bene, allora.
a me piacerebbe molto leggerlo,
Bene,
quindi
allora non so se ce l'ha sotto mano anche Fabrizio.
io ce l'ho sotto mano, così intanto Fabrizio lo recupera. Va
Io no, ci provo.
bene, intanto io parto. Vai,
Tanto io.
parto io che Irene mi ha fatto questo grande regalo. E se
Va
Fabrizio non lo trova, magari Irene legge la seconda parte.
bene.
Essere o non essere, questo è il dilemma. Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionde e dardi d'atroce fortuna o prendere armi contro un mare d'affanni o opponendosi por loro fine, morire, dormire, nient'altro e con un sonno dire che poniamo fine al dolor del cuore, ai mille tumulti naturali di cui è erede la carne e una conclusione da desiderarsi devotamente. Morire, dormire, forse sognare. Sì, qui è l'ostacolo, perché in quel sonno di morte quali sogni possano venire dopo che ci siamo cavati di dosso questo groviglio mortale deve farci riflettere. È questo lo scrupolo che dà alla sventura una vita così lunga.
Vado con la seconda
Sì,
o...
vai tu,
Vai,
fai due
vai, vai, vai.
anche con la terza, perché
Ah,
io
va
diciamo.
bene, ok, allora concludo. Perché chi sopporterebbe le frustate e gli scherni del tempo, il torto dell'oppressore, l'ingiuria dell'uomo superbo, gli spasimi dell'amore disprezzato, il ritardo della legge, l'insolenza delle cariche ufficiali e il disprezzo che il merito paziente riceve dagli indegni, quando egli stesso potrebbe darsi quietanza con un semplice stiletto? Chi porterebbe fardelli, grugnendo e sudando sotto il peso di una vita faticosa, se non fosse che il terrore di qualcosa dopo la morte, il paese inesplorato, dalla cui frontiera nessun viaggiatore fa ritorno, sconcerta la volontà e ci fa sopportare i mali che abbiamo, piuttosto che accorrere verso altri che ci sono ignoti? Così la coscienza ci rende tutti codardi, e così il colore naturale della risolutezza è reso malsano dalla pallida cera del pensiero. E imprese di grande altezza e momento, per questa ragione deviano dal loro corso e perdono il nome di azione. Allora, beh, a parte la bellezza di questo monologo, che insomma mi sembra abbastanza evidente, io vi faccio questa domanda. Secondo voi, cioè, rileggendolo anche, di cosa ci parla davvero questo monologo? Perché sono state fatte ovviamente tante ipotesi. Da grandi letterati, insomma, chiaramente essendo molto analizzata come opera, uno di cosa ci parla davvero e due che sensazioni vi dà, su cosa vi soffermereste delle parole che abbiamo appena letto e sentito.
Vado io?
Facciamo Fabrizio e poi Riccardo.
Allora, io parto prima dalla seconda, cioè dal tipo di sensazioni che mi dà, e faccio un po' così, un approccio provocatorio, e cito una frase di Charles Lamb, che è uno scrittore che nel 1814 ha scritto questa cosa che io condivido per quello riguarda questo monologo, poi non mi sottraggo diciamo, al tema del significato, però è, diciamo, la stessa cosa che arriva a me. Lui dice: ammetto di essere totalmente incapace di apprezzare questo celebre discorso o di giudicarlo. È stato manipolato e rimaneggiato da uomini e ragazzi che lo urlano a squarciagola e strappato in maniera tanto disumana dalla sua sede naturale e dal principio di continuità del dramma che ai miei occhi si è tramutato in un perfetto elemento morto. Cioè, nel senso che in effetti uno lo sente talmente tanto pronunciato fuori contesto che alla fine diventa una cosa a sé, cioè quasi un pezzo che non appartiene più all'opera, no? Quindi, ecco, questo è un
No,
po' l'effetto
scusa,
che dà anche a me.
ti posso fare una provocazione nella provocazione
Vai.
allacciandomi a una cosa che ha sempre detto mio padre come musicista, ovvero quando prendono le arie di un'opera famosa, le estrapolano e le fanno ascoltare fuori da un contesto legato all'opera stessa. E mio padre spesso mi diceva da musicista, questa è la morte della musica. Però attenzione, non è colpa dell'opera e non è certamente colpa dell'autore, quindi purtroppo è colpa anche della società per certi versi, che strumentalizza, distorce, ripropone, cambia, snatura, come dicevi tu, l'essere stesso di quel passaggio.
Certo, no, assolutamente. Però ecco, no, era per dire che a volte mi fa questo effetto, cioè talmente decontestualizzato che uno
vero.
Fa fatica a aggiungere qualcosa rispetto al modo in cui viene proposto. Allora, per quello che riguarda il significato, diciamo, io mi attengo abbastanza alla lettera, è ovviamente un monologo sul suicidio e sul peso della vita, su cosa ci permette di sopportarlo e sul perché non ci liberiamo di questo fardello per accogliere qualcosa che sarebbe il riposo eterno. Però all'interno di questo dibattito, che è un dibattito, diciamo, che poi c'è in tante altre opere, in tanti altri film, la cosa che più colpisce è l'utilizzo del verbo, che appunto è essere, non fare. Cioè si rimanda proprio a una dimensione puramente esistenziale, cioè non c'è il tema dell'azione, no? Che devo fare o non fare, perché in realtà poi quello dovrebbe fare Amleto, vendicare il padre. Quindi non è più una cosa che riguarda la possibilità o l'obbligo della vendetta, ma è proprio lo stare al mondo, no? L'essere gettati nel mondo, il tipo di angoscia che si prova. E la conclusione è una conclusione un po' drammatica, perché alla fine quello che dice è il motivo per cui non ci si suicida è che abbiamo paura che ci sia qualcosa dopo la morte, cioè una punizione, in sostanza, un giudizio negativo sull'atto che sull'atto di togliersi la vita. Quindi lo vedo come un monologo molto, molto drammatico da questo punto di vista. Però appunto, ecco, interessante il fatto che la dimensione non sia quella dell'azione richiamata come alternativa alla morte, ma proprio quella della pura esistenza, del puro essere venuti al mondo, che è di per sé già problematico. E mi taccio.
Beh, sono tematiche importanti sicuramente, quindi ed è anche interessante il discorso sull'essere o non essere, perché prima faccio rispondere Riccardo e poi...
Così non lo influenziamo.
Io innanzitutto vorrei soffermarmi sulla grandezza letteraria e sulla difficoltà. È un testo anche difficile da leggere. Io ho fatto estremamente fatica e mi metto nei panni dei grandi attori che devono non solo viverlo questo testo, ma devono anche interpretarlo in maniera magnifica, in maniera spettacolare, come richiede poi un'opera e un personaggio di Shakespeare. Un testo profondamente complesso e dentro il quale si nasconde anche la bellezza della lettura, perché se tu leggi un qualcosa di così complicato e poi abbassi il tiro, ti rendi conto che è anche più facile leggere tante altre cose. Io mi ricordo che dopo la lettura di Ulisse di Joyce, tutto quello che ho letto nei 2 anni successivi era di una facilità estrema rispetto alla comprensione di un testo articolato, enorme, pesante, mastodontico come quello di Joyce. E non cito Joyce a caso, perché all'interno dell'Ulisse di Joyce ci sono tantissimi riferimenti e a Shakespeare, ma soprattutto dei riferimenti ad Amleto. Quindi i protagonisti dell'Ulisse di Joyce sono legati strettamente ad Amleto. Io sposo in pieno tutte le parole di Fabrizio, ha dato una risposta bellissima e molto profonda concettualmente. Allora provo a dire qualcosa di più estremo e diverso, proprio tornando a quel concetto, no, di eterogeneo. A parte la caducità umana, la mortalità dell'essere umano che è al centro di questo monologo, e ovviamente anche la critica all'essere umano in maniera abbastanza netta, io ci trovo proprio molta vita all'interno di questo monologo, molto amore per la vita, anche perché poi la morte che citava Fabrizio è vita essenzialmente, perché dietro la morte si nasconde automaticamente la voglia di vivere, quindi c'è sì il desiderio di morte, ma c'è anche un grande desiderio di rivalsa, un desiderio di redenzione, anche perché poi il rivedere il padre, no, che non c'è più, la vendetta da compiere, sono gesti di una persona che vuole vivere, non che vuole morire. Di conseguenza io vado, no, a doppio filo, leggo l'argomento di Fabrizio. Forse dietro quella patina di drammaticità e di mancanza di speranza ci leggo in realtà molta speranza, ovvero la critica, l'assalto, la lotta perenne con se stessi che porta da una parte alla morte, ma dall'altra parte anche al concetto di vita.
Madonna mia, insomma, mi sono piaciute veramente entrambe le risposte, anzi sono quasi commossa in alcuni momenti, quindi insomma bello, insomma, delle belle risposte. Io per conto mio, ecco, se chiaramente sposo entrambe le vostre risposte, però ecco, c'è anche un'interpretazione magari ho voluto dare io al testo. Secondo me lui parla, cioè questo essere o non essere riguarda anche il coraggio della verità. C'è sempre questa ambiguità in Amleto, cioè essere, avere il coraggio di essere, quindi anche di dire la verità e non perpetrare l'inganno in cui sta vivendo, perché chiaramente, come sappiamo, sarà lo spettro del padre che dirà ad Amleto cosa è successo realmente. Quindi lui in quel momento si interroga proprio sul io continuo a perpetrare questa bugia o dico la verità, quindi che, che comunque il colpevole è mio zio.
Ma poi
il maggiordomo.
La verità e la bugia sono altre facce della stessa medaglia, ovvero la morte, la vita, l'amore, l'odio. Sono tutte dicotomie che vivono all'interno di Shakespeare e dell'Amleto, e sono quei motivi che secondo me stanno alla base anche del successo dell'opera, come dicevo prima. Tra l'altro, William, dovunque tu sia, o bardo, ti chiedo perdono per la lettura mediocre di prima, perdonami. E seconda cosa, vorrei far notare anche che Fabrizio ha cambiato scenografia alle sue spalle, quindi oramai...
Sì, ho cambiato casa nel frattempo.
Hai cambiato casa.
No, va bene, dai. Tornando alla scenografia, questo discorso viene anche ripreso poi nella... in un'altra parte dell'opera, perché la verità lui la mette in scena, perché lui crea lo spettacolo per far capire allo zio.
Certo, lo spettacolo.
Quindi c'è anche questo, cioè nella finzione più totale, quindi nello spettacolo teatrale in realtà si nasconde la verità. Quindi c'è sempre questa dicotomia, cioè in questo discorso io ci ho visto proprio il...
Anche diciamo che vuoi vincere anche questa puntata, Irene?
Sì, 10 no, punti, vabbè, per Irene.
Perché mi piace parlare di letteratura, poi è quello il
punto
del podcast.
Voglio la quarta domanda, forza!
Allora, quarta domanda, che non è una vera e propria domanda, sono più delle osservazioni, ecco, vorrei capire da voi... Che ne pensate delle figure femminili dell'opera? Fabrizio un po' ci ha anticipato, ecco, il suo parere su una di loro, però ecco, sarei curiosa di sentire in maniera un po' più articolata. Magari stavolta parte Riccardo e poi Fabrizio, così alterniamo un pochino.
Ma io credo che siano dei grandi personaggi femminili, perché per quanto... alcuni insistano nel dire che i personaggi maschili sono preponderanti in Shakespeare, mi trovo a dire wrong. In realtà molti personaggi femminili rubano la scena nelle opere shakespeariane, Giulietta in primis, ma anche Desdemona, Lady Macbeth, anzi probabilmente Lady Macbeth è quasi più importante di Macbeth stesso, e all'interno dell'opera il momento più bello è il monologo di Lady Macbeth. E anche in questo caso Ofelia io credo sia una perfetta crasi dell'opera di William Shakespeare, quindi e cito semplicemente il personaggio che io poi preferisco, ma il discorso si potrebbe allargare senza ombra di dubbio. Anzi, vi dirò, io probabilmente adoro l'Amleto proprio perché trovo che i personaggi secondari, anche maschili, siano di uno spessore incredibile, anche in maniera più netta, più nitida rispetto ad altre opere shakespeariane dove prevale invece il protagonista o i protagonisti. Io credo che senza l'atmosfera femminile, senza la presenza femminile, non ci sarebbe l'Amleto. Sono troppo importanti tutti i vari personaggi femminili, da quello matriarcale a quello invece più legato all'amore con la A maiuscola. Quell'amore con la A maiuscola che spesso nelle opere di Shakespeare finisce per deflagrare nell'abbandono o nell'incomprensione o nel distacco o nella follia, ok? Perché poi la follia è un altro degli elementi primari nella grandezza letteraria e teatrale di Shakespeare. Quindi sono estremamente convinto che i personaggi femminili con Ofelia in testa di Amleto siano cruciali.
Allora, sì, io aggiungo che secondo me il vero centro gravitazionale di questa tragedia è Geltrude.
Sì.
Nel senso che lei costituisce un polo di attrazione sessuale fortissimo sia per Claudio che per Amleto, anche se per motivi differenti. Cioè Claudio sembra quasi più interessato di non perdere lei che di consolidare il suo potere, e allo stesso tempo Amleto sembra più disgustato dalla sessualità della madre, cioè dal fatto di essersi ricongiunta così presto dopo la morte del padre, che non dal fatto di doversi vendicare. Quindi è un po' il motore dell'azione. Inoltre è una donna forte, dominante, cioè partecipa attivamente alle lotte di potere, anche se ovviamente non si dice se abbia partecipato effettivamente alla morte del defunto marito o no, cioè se lo sapesse o no, se fosse a conoscenza della congiura o no. Ed è anche l'unica all'interno di tutto quanto la tragedia che mostra un profondo attaccamento verso il figlio, no? E fino all'ultimo, fino a che può, cerca comunque di favorire i rapporti tra Amleto e Claudio per non perdere nessuno dei due. Quindi è un personaggio bello, centrale, cioè intorno a cui veramente si struttura tutto il resto. E il contraltare ovviamente è quello di Ofelia, che invece è donna assolutamente non dominante, donna passiva, donna che viene sacrificata, diciamo, sull'altare della vendetta, presa in giro. E quindi c'è anche questo, diciamo, questa contrapposizione, che è una contrapposizione intrigante all'interno della tragedia, per cui è assolutamente determinante, i ruoli femminili determinanti, soprattutto quello di Geltrude.
Io trovo che, non che non sia d'accordo con Fabrizio, però trovo che il personaggio di Ofelia, nella sua passività, nel suo essere strumento, poi in realtà verso la fine dell'opera si definisca anche come una sorta di arma a doppio taglio a livello chiaramente di personaggio, e quindi proprio quel suo essere un personaggio molto più interno che esterno, molto, molto meno potente magari rispetto ad altre caratteristiche legate a personaggi maschili e femminili, la rendano secondo me forse anche più nevralgica di Geltrude, però stiamo parlando chiaramente di gusti e di punti di vista.
Certo. No, poi fra l'altro, insomma, Ofelia nell'opera si uccide, quindi, o almeno così si intende, quindi sì. Teoricamente dovrebbe, visto il monologo di prima, probabilmente Amleto dovrebbe forse considerarla una delle poche non codarde del mondo, perché se...
Ah, certo, esatto. Sì, ma infatti sì, a volte
se la vuole nobilitare in qualche modo in questo gesto, quindi non lo so, è un'interpretazione.
Ma infatti io, e non parlo di quest'opera, ma in generale, spero sempre che il lettore o la lettrice capiscano che magari anche dietro a personaggi che vengono tratteggiati e disegnati in una certa maniera, ecco, un lettore possa capire che c'è molto altro dietro, no? Il famoso background o i misteri che si celano dietro a certi personaggi. E secondo me per Ofelia, ecco, più che per Ofelia è proprio uno dei casi che si legano a questo mio ragionamento. Vabbè, andiamo con la quinta, dai.
La quinta e ultima, forse. Allora, parliamo un po' più di tecnicismi a questo punto. Allora, in molti hanno detto che Amleto ha proprio rappresentato anche un punto di svolta, un punto cardine rispetto alle opere precedenti di Shakespeare, proprio a livello tecnico, cioè di struttura, di utilizzo dei vocaboli, di modernità. Ecco, vorrei chiedervi se voi siete d'accordo e se sì, perché.
Rispondo velocemente io, poi passo il pallone a Fabrizio. Io faccio fatica a rispondere a questa domanda perché secondo me le opere di Shakespeare sono tutte straordinarie, tutte moderne, all'avanguardia e con una qualità nei vocaboli, nei termini, nelle frasi, nelle metafore, nelle allegorie. Shakespeare è Shakespeare, semplicemente Shakespeare, uno dei più grandi maestri della letteratura e della storia del teatro, quindi onestamente non riuscirei mai a dire è meglio di quello, è peggio di quell'altro, è uno sviluppo, si è modernizzato, non lo so, non mi interessa. Quello che posso dirti è che è la mia opera preferita in assoluto. Io ho letto quasi tutte le opere di Shakespeare, tra l'altro qui ci dovrebbero essere, aspetta.
Quante edizioni?
Ah, stanno in alto, le vedi? Qua.
Sì, sì, si vedono.
E ho visto anche tutti gli spettacoli della BBC, o proprio i DVD, quindi le opere che non ho letto me le sono viste attraverso il DVD e lo spettacolo teatrale. Le opere che ho letto, ho anche visto lo spettacolo teatrale, poi sono andato al Globe diverse volte a Roma e ho visitato anche il Globe originario a Londra. Onestamente l'Amleto è l'opera che mi suscita più emozioni, che mi tramortisce maggiormente. È una delle opere di Shakespeare che ho riletto, mentre alcune opere le ho lette e basta. L'Amleto l'ho anche riletto 3 volte. E ci trovo ogni volta qualcosa di diverso, mi annichilisce in una maniera tutta sua, quindi io ti do una risposta di cuore, non ti so dire, magari con un altro libro avrei potuto dare una risposta più tecnica, in questo caso ti do una risposta più di cuore. È il mio libro preferito, semplicemente perché lo ritengo il migliore sotto tanti punti di vista, però questo non vuol dire che sia oggettivamente il migliore come lavoro.
Ok,
allora io invece do una risposta più tecnica, così facciamo anche un po' di contraltare fra di noi. Secondo me sì, segna una svolta nella produzione di Shakespeare per una serie di motivi. Prima di tutto perché lo stile diventa più allusivo rispetto alle opere precedenti, quindi c'è una sorta di pluralità di significato che ogni parola può acquistare rispetto al contesto in cui è collocata, soprattutto diciamo dal punto di vista sessuale ci sono tantissimi doppi sensi, tantissime battute che possono essere interpretate in un senso o in un altro, Poi credo anche il fatto di entrare così in profondità nella psiche di un personaggio, quindi questa esplosione della soggettività. Non che non ci sia nelle opere precedenti, ma qui proprio, si arriva proprio in fondo al pozzo. E poi c'è anche una cosa molto bella che se uno, diciamo, lo legge con una certa attenzione riesce anche a notare, cioè il fatto che nei primi quattro atti ci sono molti soliloqui, molti monologhi e le costruzioni sono soprattutto di natura passiva, quindi con i verbi al passivo. Mentre nel quinto atto non ci sono soliloqui, che è l'atto, diciamo, quello risolutivo, e Amleto soprattutto usa un linguaggio che è molto ricco di verbi attivi, come se in un certo senso si fosse sbloccato. Come se in lui ci fosse, no?
Ci ha messo solamente quattro atti a sbloccarsi.
E quindi, insomma, questo è anche molto bello, è segno di una grande profondità, di un grande pensiero che c'è dietro alla stesura dell'opera. Quindi penso soprattutto per questi tre motivi, secondo me si segna una svolta nella produzione di Shakespeare.
Allora, che ci dici, Irene?
Benissimo, allora, beh, intanto vi dico subito che non c'è bisogno di una sesta domanda perché ho già le idee chiare.
Ah, ok,
Però
buono, buono.
voglio un attimino, ecco, fare i complimenti a entrambi perché comunque, come spesso succede, vabbè, Fabrizio è sempre molto preparato,
Fabrizio è il nostro maestro.
È il secchione.
È il secchione, Fabrizio.
Però ecco, come spesso succede, poi c'è chi dà le risposte chiaramente in maniera più...
Posso, prima del verdetto, posso dire una cosa? Io do la mia versione dei fatti. Io mi sono sentito che nelle prime tre domande ero in netto vantaggio. Nelle ultime due ho percepito una rimonta forsennata di Fabrizio e nell'ultima domanda ho detto, ma sta a vedere che ha vinto Fabrizio.
Purtroppo l'ultima domanda è stata quella cruciale perché Fabrizio ha studiato, come vuol dire. Riccardo però ne ha fatto un discorso molto di cuore e si è avvertito, insomma, che comunque è una delle sue opere preferite perché spesso, anzi, quando noi amiamo tanto una cosa è anche difficile trovargli dei difetti. Perché comunque è più un discorso di sentimento, di pancia, quindi spesso succede, cioè anche nella vita, poi magari uno vede le cose più con il cuore e meno razionalmente. Quindi diciamo che se la mettiamo su questi due piani, per me è un pari merito. Però ecco, per mezzo punto in più che riguarda l'ultima domanda, la vittoria va al caro Fabrizio. Mi dispiace,
Vittoria,
La mia natura di nerd, questa. Mi è andata via la voce nel frattempo.
però insomma, poi
vittoria meritata perché Fabrizio è un grande cultore dei libri e delle opere teatrali. Lui lo sa, ho massima stima e anzi, posso dirlo, è davvero un piacere ascoltare Fabrizio che parla di libri.
grazie,
Onestamente,
no,
è
molto,
davvero un
molto,
piacere.
molto gentile.
Ma è bello proprio il confronto. Poi, come dicevo prima, essenzialmente il fight book si fa per dare degli spunti, per creare del dialogo, perché se la pensassimo poi tutti allo stesso modo, dicessimo tutti le stesse cose,
Certo,
non ci rimarremmo fermi dove siamo.
sarebbe dialogo.
Riepiloghiamo, Irene ha battuto me nello scontro one-to-one su Stephen King e Misery, Fabrizio sconfigge me, che quindi le perdo tutte e due su William Shakespeare e l'Amleto, e Fabrizio ha anche sconfitto Irene nel confronto sui promessi sposi, quindi 2 punti per Fabrizio, 1 punto per Irene, 0 per il sottoscritto. Fabrizio è il primo vincitore del nostro fight book, quindi il primo trofeo del fight book va a Fabrizio Maggi.
Grazie,
La seconda edizione del fight book, magari anche con altri concorrenti, tornerà a partire da giugno del 2023, mentre tra 2 settimane, lo ribadiamo, inizierà la terza stagione del podcast Il Lettore Rampante, targato Re Artù Edizioni e Cal Edizioni. E E il libro trattato la prossima settimana sarà Il Trono di Spade di George R.R. Martin. Un libro discretamente interessante, importante, imponente anche a livello di pagine, a maggior ragione con Game of Thrones, che è terminata come serie da qualche anno, e House of the Dragon, che sta dominando gli ascolti in America e in Italia. Quindi Il Trono di Spade di Martin, il primo episodio della terza stagione del Lettore Rampante. Noi vi ricordiamo anche che ci trovate su Spotify e su Google Podcast, ma anche, oltre a Google Podcast e Spotify, sul nostro account Facebook di Reartù Edizioni. Fateci sapere se vi piace Amleto, se volete dire la vostra su Amleto e su William Shakespeare, e noi appunto vi diamo appuntamento a tra due settimane con Il Lettore Rampante, episodio numero 26.
Già 26.
Eh sì, perché siamo arrivati a 20, però vanno contate anche le presentazioni, vanno contati anche i fight book, e quindi sarà il nostro episodio podcast numero 26. Io ringrazio e saluto Fabrizio, che è stato fantastico.
Ciao a tutti, grazie a voi.
E ovviamente saluto anche Irene, che è stata una giudice esemplare, molto corretta e precisa.
Sì, mi sono segnata tutto le prove, signor giudice, quindi...
Perfetto. E
vabbè,
un saluto.
Ciao a tutti, anche da me.
Ciao a tutti, anche dal sottoscritto Riccardo, e... seguiteci sul nostro sito internet reartuedizioni.com, sui nostri canali social, tante uscite in arrivo, tanti libri in arrivo, tanti fumetti in arrivo e soprattutto tanti podcast in arrivo. Alla prossima, ciao!